La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, 40° episodio.
Puntata doppia. Sezione 2.
Come ordini urlati nella tempesta.
Tutti morimmo a stento.
Inoculando l'ultima dose, cantando fischi al vento, guardammo da sotto le rose.
Cadere, rialzarsi, provare. Resistere. Contro la società cyborg scientista. Rivendico la mia carnale vita fatta di sangue, umori, sentimenti contrastanti, sudore, fatica e piacere. Umano, troppo umano? No al Green Pass. No al segregazionismo sanitario. Tutti coloro che resteranno in silenzio saranno complici dei nuovi sistemi di apartheid. Semplice, banale, diabolico.
Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο να φύγω, μα ήρθα, τίποτε δε μ' ακουμπά στον παράξενο μου χρόνο.
Tagliato fuori da tutti e da tutto, mi son messo lungo un'orbita stregata per andarmene via, ma rieccomi qui. Niente mi sostiene in questo mio tempo strano. Lo sappiamo che è una menzogna, ma facciamone pure uno di noi due, per abbracciarti, per essere abbracciato, per ingannarti, per essere ingannato, per amarti, per farmi amare. Sia pur per poco tempo, sia pur un pochettino. Quando si accoppiano due fuochi artificiali, sembrano messaggi telepatici sulle rughe dei nostri volti. Senza bandiere e senza idee, senza viveri di riserva, il giorno ha indossato gli orpelli della notte, e la mia anima si slancia oltre il gelo dell'infinito. Vuoi sfiorare la verità per sfuggire alle solite cose? Va e vieni pure con le tue lavate di capo, e posso anche parlar forbito per amarti e per farmi amare. Sia pur per poco tempo, sia pur un pochettino, carri falciati passano nelle città di cemento della morte, ma l'evento ti lascia indifferente.
Stizzimento poi stufanato tossi in vano, assicchini tossa fine.
Ti darò il mio me stesso ora, tempo corazzato, con una dura gelida tenerezza, mi accosterò a te, che cosa credi? Io non mi occupo di illusioni. Lo sappiamo che è una menzogna, ma facciamone pure uno di noi due. Ecco, comporremo piccoli versetti che camminino come granchietti, carezze oblique e misurate, luce velata nell'oscurità. Con un balzo ti ritroverò e passo a girare la macina della mia sconfitta.
Pfizer, Lancet, Sputnik.
Buona topi, voglio bene, per queste parole d'amore. E ti sospira il mio cuore, e forse non lo darò più.
Dali, il degno erede del gran Lenin sei tu. Due vostri pari sopra la terra non verranno mai più. Stai mai più.
E che siano dati anche alla sanità pubblica, gratuita, accessibile a tutte e tutti, che siano riaperti i presidi sanitari territoriali e che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Con delle misure sanitarie precautive come la mascherina, come lavarci le mani, come stare a distanza. E che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Vaccini a tutte e tutti.
No!
Vogliamo cantare, figlioli?
Sì.
Tutti paghi, tutti chiudi, tutti paghi, tutti chiudi, tutti paghi.
Con la rivoluzione d'ottobre la classe operaia aveva sperato di ottenere la sua emancipazione e risultò invece una maggiore schiavitù per l'individuo. Il potere passò dalle mani della monarchia poliziesca in quelle degli usurpatori comunisti, i quali invece di lasciare la libertà al popolo si riservarono delle prigioni e della cieca, ma la cosa più criminale è il terrore e il sarotto dei comunisti. Essi hanno messo la mano anche sul pensiero, sulla vita morale dei lavoratori, obbligando ciascuno a pensare unicamente secondo le loro formule.
Morte a Lenin, morte a Trotsky, morte a Lenin, morte a Lenin, Trotsky.
compagni del Trentino, anche voi. Pannone hardcore, ve lo potevate anche risparmiare, Dio fa. Fanculo voi e la vostra punk normalità.
Andate a fare in culo, che vi venga un Covid-19.
E mannai agli ingegneri, ingegnavo la ferrovia, ma si non bacia le mezzi. All'America non sia, quasi non bacia di mezzi, all'America non sia, Argentina,
acqua bocca corruia,
Venezuela,
meglia peste oculea,
dall'America allo nord e dal Repubblica Argentina, la moneta si guadagna, la salute si arruina. Dall'America allo nord e dal Repubblica Argentina, la moneta si guadagna, la salute si arruina. Stati Uniti,
e provatemi di dire,
Canada,
disgraziata cucci va.
E se ti ne può venire dall'America con mia, chi lo pagaria lo treno e pure la ferrovia. E se ti ne può venire dall'America con mia, chi lo pagaria lo treno e pure la ferrovia.
Il Partito Comunista ti aspetta e conta su di te.
Willa! Ciao! Oh. Ma tu ci vuoi lì al festival? Al Woodstock del Notav?
Certo!
Ma hai fatto il vaccino?
No, me lo faccio lì.
Ah sì? Ma che vaccino è?
Asca. Zeneca.
COVID-19 has affected every country and person in the world. Its impact on lives and economies cannot be overstated. A year into a deadly pandemic, COVID-19 vaccines are protecting millions of people against the disease, but too many are missing out. By not extending tests, treatments, and vaccination rapidly to every country, we're effectively choosing who lives and who dies. Since the ACT Accelerator was launched, $14.6 billion have been raised, thanks to the unprecedented mobilization of financing from around the globe. But we must do more. The ACT Accelerator needs $18.5 billion in 2021 to prevent further devastation in our most vulnerable countries. Using a formula that factors in national income, benefits from the resumption of trade, and income per capita, each country has been set a target contribution to ensure equitable investment alongside equitable distribution. Funding the ACT Accelerator fairly is not an act of charity. It's a global insurance policy to protect us all. The longer poorer countries go unprotected, the more the disease will spread, mutate, and threaten all countries. It's time for all high and upper middle income countries to step up by contributing their fair share. A small part of domestic stimulus packages should cover investment in the ACT Accelerator as a matter of national interest, and the 30 largest contributors can lead the way, covering almost 90% of the cost. We cannot afford not to act. This is no time for apathy or complacency. Inaction has led to millions of lives being lost already, and we have the power and the responsibility to act for the sake of our economies, ourselves, and our future. Act together. Act now to end the pandemic.
A very clear message.
Normality is looking near. Health crisis
is looking near.
Thank you very much, Mario.
Thank you very much, Ursula.
Thank you very much, Mario.
Ursula.
Mario, Mario.
Ursula.
Mario, Mario.
Ursula.
Mario, Mario.
Ursula. It can mutate, mutate, 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 fighting pandemics, vaccines, fighting pandemics, vaccines,
fighting pandemics, vaccines.
Vaccine fighting pandemics, vaccine fighting pandemics, vaccines,
fighting pandemics, vaccines,
vaccines.
Vaccines.
Fighting pandemics. Vaccines.
Vaccines.
Normality.
Vaccines.
Normality.
Vaccines.
Vaccines. Normality.
Vaccines. Vaccines.
Vaccines. Vaccines. Normality.
Vaccines.
Vaccines.
Normality.
Vaccines.
Vaccines.
Vaccines. It can mutate. Mutate. It can mutate.
Ipotesi plausibile sulle origini del virus COVID-19.
Nel 2004, la dottoressa Shi Zhengli dell'Istituto di Virologia di Wuhan inizia le sue ricerche sull'origine del coronavirus da SARS, che è stato identificato in alcune popolazioni di pipistrelli che vivono in alcune zone della Cina all'interno di grotte remote e inesplorate.
Il virus è stato sicuramente ingegnerizzato in laboratorio e il fatto che il sistema nasconda una verità come questa, che è l'inizio della pandemia, fa pensare che da lì in poi sia tutta menzogna. Cioè, è difficile fidarsi di uno che già continua a proteggere una menzogna. Il virus è stato costruito con passaggi progressivi. Scoppia un'epidemia, ai primi segni è importante bloccarla, e se uno vuole giocare dalla parte dei pazienti e dell'umanità deve cercare di bloccarla subito. Invece c'è stato un comportamento, prima da parte della Cina, poi anche da parte dell'OMS, lo vedremo, che fa pensare invece che si volesse favorire il contagio, se no non c'è una spiegazione di questo.
Il palcoscenico, il laboratorio di Wuhan, il luogo del mistero. Il primo focolaio della pandemia esplode nel cuore della Cina, a Wuhan, città di quasi 10 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Hubei. Secondo la ricostruzione ufficiale, qualcuno si sarebbe infettato dai pipistrelli venduti nella piazza del mercato del pesce di Wan'an, a Wuhan. Il virus, parassita obbligato di questi animali, sembra essere una chimera, generatasi da un ceppo virale del pipistrello ancestrale con quello del pangolino e aver fatto il salto di specie diventando patogeno per l'uomo. Non è un evento frequente, ma nulla vieta di pensare che sia andata così. Vero è che il pipistrello è un serbatoio naturale di coronavirus. È però altrettanto vero che a pochi chilometri da Wuhan ha sede il più importante laboratorio di virologia della Cina, all'interno del quale si studiano i coronavirus. Per la verità, di laboratori ce ne sono due. Uno nato nel 1956 come laboratorio di microbiologia, convertito nel 1978 in laboratorio di virologia. Poi, a seguito delle due epidemie di inizio millennio, SARS e aviaria, la Cina e la Francia presero accordi per allestire, sempre a Wuhan, un secondo laboratorio di massima sicurezza per studiare i patogeni più pericolosi e non trovarsi impreparati a simili epidemie. L'iniziativa di due presidenti, Jacques Chirac e Hu Jintao, prese forma nel 2004, nel progetto di un laboratorio di quarto livello di sicurezza biologica, BSL-4. Nonostante le numerose proteste in patria, la Francia si assume l'onere di finanziarne sia la costruzione, 44 milioni di dollari, sia l'addestramento dei ricercatori cinesi, tutti formati al CIRI Lab di Lione. Altro laboratorio BSL-4. Trattandosi di un centro specializzato nello studio dei virus con il più alto tasso di contagio e di letalità, i tempi per l'allestimento della biosicurezza del laboratorio di Wuhan furono molto lunghi e il Wuhan Institute of Virology fu inaugurato il 23 febbraio del 2017 alla presenza del primo ministro francese Bernard Cazeneuve.
Questi sono i tre studi pubblicati da Montagnier assieme al biomatematico Jean-Claude Pérez. Hanno pubblicato questi tre studi dove loro hanno individuato nella sequenza Wuhan 1 che è stata mandata a tutto il mondo i primi dell'anno dell'anno scorso, di questo virus hanno individuato alcuni piccoli segmenti, diciamo sequenze inserite di HIV1, cioè il virus dell'AIDS.
Costruito in una zona che non può allagarsi con criteri edilizi antisismici, è in grado di resistere a un terremoto di magnitudo 7 nel massimo rispetto della sicurezza biologica. Tutto era iniziato nel migliore dei modi, se non che, poco dopo l'inaugurazione, i 50 ricercatori inviati da Parigi per lavorarvi furono rimandati in Francia senza nemmeno poter entrare nel laboratorio. Il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian ricevette un rapporto da Wuhan secondo il quale soltanto un ricercatore era stato autorizzato ad accedere alla struttura. Quell'unico, l'infettivologo René Courcol, intervistato da Le Monde, non rilasciò mai dichiarazioni. In sintesi, dopo averlo finanziato in tutto e per tutto, i francesi furono estromessi dal loro laboratorio, sancendo così la fine della loro collaborazione con la Cina. Da quanto emerge da un'inchiesta pubblicata sul Washington Post, sembra che il laboratorio presentasse fin dall'inizio certe falle tecniche nelle procedure di sicurezza. Se ne accorsero i francesi, che allertarono i servizi americani. Fatto sta che ai francesi subentrarono gli americani a finanziare la ricerca, grazie a 10 milioni di dollari elargiti dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases, diretto fin dal 1984 da Anthony Fauci. Cuore della struttura è il Wuhan National Biosafety Laboratory di quarto livello di sicurezza, certificato come conforme alle norme e ai criteri di BSL-4 dal China National Accreditation Service for Conformity Assessment. Il biocontenimento comprende il filtraggio dell'aria e il trattamento delle acque e dei rifiuti. Gli scienziati devono lavarsi sotto la doccia all'ingresso e all'uscita, indossare speciali tute pressurizzate e decontaminare le attrezzature adoperate. La ricerca congiunta cinese e statunitense è guidata dalla professoressa Shi Zhengli, formatasi a Lione e direttrice del Centro per le Malattie Infettive Emergenti dell'Istituto di Virologia di Wuhan, creato dall'Accademia delle Scienze di Pechino. Da anni studia i coronavirus dei pipistrelli per creare ibridi ricombinati e per questo è soprannominata Bat Woman.
Ricercatori del Pasteur di Parigi hanno fatto finta di dimenticare che nel 2004 il Pasteur di Parigi inaugurò il suo omologo in Cina a Shanghai, Pasteur di Shanghai, e da quel momento ricercatori francesi andarono in Cina a insegnare ai colleghi cinesi come inserire questi frammenti di HIV non nei coronavirus ma in virus innocui, si chiamano pseudotipi HIV. Lo scopo era quello di cercare un vaccino per l'AIDS. Questo è l'inizio. Però i cinesi già dall'anno dopo hanno cominciato a inserire HIV nei coronavirus. Quindi quando dicono non è possibile che ci siano segmenti di HIV in questo coronavirus, raccontano una bugia, perché è 15 anni che i cinesi inseriscono HIV nei coronavirus ed è tutto pubblicato. 2005 fu la prima pubblicazione, i primi due autori li vediamo lì, uno era dell'Accademia delle Scienze di Pechino e l'altro è proprio dell'Università di Wuhan. Shi Zhengli impara subito l'arte, diventa una delle migliori tecniche per questa, un lavoro definito da Montagnier da orologiaia, meticoloso. Infatti Shi Zhengli era bravissima a fare questi inserti precisi e lei incomincia a pubblicare, lo vediamo lì, 2008, 2009, 2010, dove continua a dire io prendo pezzi di HIV e li inserisco nei coronavirus.
Beh, questo perché lo facevano?
Quello dichiarato è per cercare un vaccino per la SARS, che peraltro poi ne parleremo, sui vaccini è assolutamente impossibile, ma in realtà forse l'ipotesi è questa, che si stesse cercando di fare un'arma biologica, perché in effetti quando uno cerca di fare un vaccino tende a farlo attenuato, non così pericoloso. Qui invece ogni lavoro mirava a portare una maggiore aggressività e virulenza del vaccino, del virus. Quindi questi qui sono dati pubblicati.
Quello che lascia perplessa molta gente nel mondo è la coincidenza della comparsa del SARS-CoV-2 nella città dove sorge un così importante laboratorio di virologia che, fra l'altro, studia proprio i coronavirus trasmessi dai pipistrelli. È una coincidenza che ha dato adito ai primi dubbi. Non solo, ma sembra anche che a seguito di una moratoria dell'allora presidente Obama sulla tipologia di alcuni esperimenti di virologia sia stato proprio Anthony Fauci a proporre di proseguire questi studi nella Cina popolare, nonostante certe perplessità sulla sicurezza del centro di Wuhan. Il Washington Post riferisce che già nel 2018 i diplomatici statunitensi a Pechino avvertirono il Dipartimento di Stato che la ricerca sui coronavirus del pipistrello e la loro potenziale trasmissione umana rappresentavano il rischio di una nuova pandemia. La coincidenza fra il focolaio iniziale di epidemia e il laboratorio di Wuhan ha indotto qualcuno a pensare che il SARS-CoV-2 potesse essere in qualche modo fuggito da quella struttura. Anche il virus della prima SARS era fuggito diverse volte dagli impianti di contenimento ad alto livello di Pechino, come sottolinea il professor Richard Ebright, biologo molecolare della Rogers University del New Jersey. Intanto, in Cina, la ricerca sull'origine del coronavirus è diventata argomento proibito. Il governo ha imposto restrizioni sulle pubblicazioni di carattere scientifico aventi per argomento l'epidemia da coronavirus, che devono essere sottoposte a rigidissimi controlli accademici approvati dal governo. Alcuni lavori già pubblicati sono stati oscurati. Ora, il punto è il seguente. Dal momento che il SARS-CoV-2 è comunque un coronavirus modificato, lo ricordiamo, 90% del genoma è come quello del pipistrello, ma il 10% è diverso, le possibilità sono due. O si è mutato da solo, subendo il naturale salto di specie, oppure è stato modificato in laboratorio, che è quello che si fa nel laboratorio di Wuhan.
Le due caratteristiche di questo virus SARS-CoV-2 è stato chiamato, sono due particolari. Ha un dominio di legame del recettore che è stato ottimizzato per i nostri recettori, i famosi ACE2, con un 94% di affinità. Vuol dire, in sintesi, che quando arriva si attacca velocemente ai nostri recettori. Ma soprattutto il sito di clivaggio furinico, che è peculiare di questo coronavirus, non ce l'hanno altri, ed è tipico anche dell'HIV. Allora, sito di clivaggio vuol dire, ormai sappiamo tutti perché ci hanno fatto vedere in mille modi la proteina spike, che è quella è la più importante, la proteina S, che arriva al nostro recettore come chiave serratura e si aggancia. Ora, qui questa è l'affinità, ma una volta che il virus si è agganciato alla cellula deve anche entrare. Per entrare, questo vale per tutti i virus, questa proteina di superficie deve essere scissa, deve essere in qualche modo sezionata, è fatta di 3 subunità, quindi importante sia questa scissione fra la subunità 1 e 2, e questo lo fa un enzima proteolitico della nostra cellula. Nel caso invece di questa spike di questo virus, l'enzima è la furina, che è un enzima molto raro che sia l'attivatore di questa scissione o clivaggio, è sinonimo. E però è ubiquitaria la furina, quindi questo potrebbe spiegare perché è una malattia multiorgano, perché colpisce un po' tutti gli organi. Nel 2015 succede a livello di pubblicazione un evento molto importante, perché i due grandi gruppi, quello cinese di Shenzhen Li e quello americano di Ralph Baric, che è professore alla Carolina del Nord, cosa hanno fatto? Si sono uniti per un'unica volta a fare uno studio in comune, ed è uscito questo studio del 2015 che ha fatto clamore, se ne è parlato anche in Italia, il famoso TG3 Leonardo all'epoca aveva fatto una trasmissione. Perché? Cosa hanno fatto? Hanno messo l'ibrido o chimera, era stato siglato SHC-014-MA15, praticamente su una spina dorsale del virus del topo sono stati inseriti dei pezzi, diciamo, del coronavirus del pipistrello, che è il famoso RATG-13, quei pipistrelli che furono isolati dalle caverne dello Yunnan nel 2013. Ecco, e di cui tra l'altro, questo è importante, non esiste più nulla, perché quando l'esercito cinese ha occupato il laboratorio di Wuhan ha fatto sparire tutti i database dei virus, quindi noi non possiamo più ricostruire alcuni passaggi. Questa chimera che viene pubblicata quell'anno lì ha due caratteristiche importanti. Uno, non ha bisogno dell'ospite intermedio, cioè è in grado di attaccare l'uomo direttamente. Due, inoculata nel topo, nella cavia di laboratorio, produce delle polmoniti talmente gravi che non rispondono né ai monoclonali né a qualsiasi altro tipo di terapia. Sono gli stessi autori che scrivono questo. Quindi hanno fatto veramente un'arma importante. L'anno dopo i due autori si riseparano, Ralph Baric pubblica ancora nel 2016 un lavoro negli Stati Uniti, la Shenzhen Li nel 2017 si unisce a Guo Dein, al suo gruppo, per arrivare a quel famoso ibrido che parte dal coronavirus del pangolino. Nel mezzo, in quei 2 anni, la Shenzhen Li ha usato la spina dorsale del topo di nuovo per fare altri 8 ibridi, di cui 2 sono esattamente affini agli ACE2, quindi stiamo arrivando all'attuale virus. Nel 2017 però viene fatto appunto questo ibrido, e 2 anni dopo, nel 2019, l'avevano siglato HN-CoV. Allora, H sta per human, quindi nuovo coronavirus umano. Siamo all'inizio dell'epidemia. Questo virus viene depositato all'OMS e loro, gli autori, quindi Shenzhen Li e Guo Dein, chiedono il brevetto di questo nuovo virus che viene negato dall'OMS. Brevetto. Quando uno fa un virus sintetico può anche brevettarlo. Nel sistema attuale esiste questo fatto. Uno brevetta una molecola, perché praticamente il virus è un aggregato molecolare. Però volevo dire, in 15 anni è successo una serie di passaggi, per cui una serie di ibridi. La storia del pangolino non è naturale, lo stesso Joseph Trito l'ha riportato. Lo dice, non è una mutazione naturale, ma è una mutazione creata dall'uomo. Quindi questo è solo per sintetizzare che nei vari passaggi, con l'inserto degli HIV, si arriva al nonno, al papà di tale virus, fino a quello attuale.
Quindi, ma da chi è che è stata chiesto il deposito del brevetto? Da parte
da Shenzhen Li e dal gruppo di Guo Dein.
Dal gruppo di Wuhan, quindi?
Sì, sì.
Dal gruppo di ricercatori di Wuhan.
Sì, sì. Wuhan, Shenzhen Li, Guo Dein, non ricordo se fosse di Wuhan o di un'altra città. Ecco, poi scoppia l'epidemia, quindi non se ne parla più. Però è importante, perché la storia del salto di specie nel mercato di Wuhan è stata addirittura contestata fin da febbraio dell'anno scorso, lo vediamo nella successiva, da alcuni autori. Allora, questo è un breve riassunto. Prima di Montagnier, vedete là in alto, Prashant Pradhan, è il gruppo di ricerca di Nuova Delhi, aveva già pubblicato a gennaio del 2020 che almeno 4 inserti HIV sono riscontrabili nella sequenza del Wuhan 1. Addirittura quello che codifica la proteina GP120, che è quella che favorisce nell'AIDS l'aggancio dei CD4, cioè i recettori dei nostri linfociti, l'aggancio ai linfociti T4 e quindi la strage dei linfociti T, per cui il paziente di HIV muore per qualsiasi piccola infezione a un certo punto. Quindi c'è anche quella addetta di loro. Nel febbraio dell'anno scorso sono stati pubblicati 3 studi, uno dell'università di Tianjin, l'altro di nuovo di Wuhan e poi quello di Botao Xiao, Lei Xiao, uno dell'istituto di tecnologia dell'università del sud della Cina, l'altro di Wuhan, che dicono, non solo ripetono la stessa cosa, ma proprio scrivono testualmente che nel mercato di Wuhan non è mai stato scambiato nessun pipistrello, quindi era una bugia questa, e che nessuno in quella zona è abituato a mangiare pipistrelli. E l'articolo è stato ritirato subito dopo, ovviamente. Io ne ho contati 9 di gruppi di ricerca diversi che hanno notato i frammenti HIV in questo coronavirus. Questo è ancora datato, è un gruppo franco-canadese che parla di questo. L'ultimo che ho trovato è di fine anno scorso ed è uno studio dell'Università di Innsbruck, molto interessante. Se torniamo allo studio di febbraio dell'anno scorso di Li Hua a Wuhan, lui proprio parla, lo vediamo lì, della furina, e c'è questa frase che è importante, perché abbiamo trovato in questo virus attuale delle sequenze che hanno una sequenza ridondante di pRRA. Allora, pRRA, per farla in sintesi, è la sigla di una proteina codificata da questo virus che è fatta di 4 aminoacidi, prolina, arginina, arginina, alanina, che sono codificati a loro volta da 12 nucleotidi. A cosa serve? È lei che fa la modifica del sito furinico nella spike, e questo, ripeto, ce l'ha soltanto questo coronavirus e deriva da un virus HIV, quindi è un virus HIV-like. Ora, come si può, di fronte a questo, continuare a sostenere la storia che questa mutazione naturale ha fatto il salto di specie nel mercato? È 15 anni che stanno studiando questa e che hanno fatto progressivi cambiamenti per arrivare all'attuale chimera. Chimera è un virus che parte da altri 2 e poi viene modificato. Lavorato. Quindi questa è la grande menzogna della quale il sistema dovrebbe rendere conto alla cittadinanza e alla scienza, perché la scienza è cose provate, loro raccontano delle stupidaggini. Perché poi è arrivato lo studio del collega Carlo Brogna, che ha pubblicato e soprattutto ha anche fotografato al microscopio a trasmissione questo virus, e l'ha fotografato mentre parassita i nostri batteri, soprattutto quelli intestinali. Ricordiamoci che i coronavirus non sono virus respiratori, sono virus intestinali che poi possono a arrivare anche all'apparato respiratorio. Quindi lui lo conferma, ed erano già uscite delle stampe, degli studi nell'autunno dell'anno scorso, che infetta i nostri batteri intestinali e si replica all'interno. Quindi probabilmente anche i batteri lo veicolano, con tutte le conseguenze anche a livello epidemiologico. La cosa molto importante è che Brogna avrebbe individuato alcune proteine tossiche per l'uomo, lì ne parla di tre, ma sono molto di più, che vengono sintetizzate dai nostri batteri intestinali su indicazione del virus, e sono delle conotossine, che è una neurotossina, che è quella responsabile dei problemi di olfatto, di gusto, la stanchezza per una azione sulla placca, sulla giunzione neuromuscolare, la fosfolipasi A2, che è un bel tipico veleno di serpente ed entra in gioco nelle famose tromboembolie, e la proteina attivante della protrombina, che va a peggiorare la situazione della fosfolipasi. Però attenzione, l'alfa-conotossina, quella neurologica, è una tipica tossina delle lumache coniche dei mari tropicali e subtropicali. Si chiama Conus geographus ed è un mollusco carnivoro, predatore notturno, che paralizza la vittima con una neurotossina, questa famosa alfa-conotossina, che non ha antidoto. È considerato nella lista dei peggiori, dei più, insomma, più crudeli veleni animali al mondo, è al settimo posto, e la si ritrova nei batteri infettati da questo virus. La fosfolipasi A2 è un tipico veleno di serpente. Allora, io dico, ma anche solo ragionando, se non si addetti ai lavori, ma ammesso che questo virus abbia fatto il salto di specie nel mercato di Wuhan, permettetemi la battuta, ma quanti animali c'erano? Era un seraglio, cioè ha preso un pezzo di HIV, ha preso dei pezzi delle lumache coniche dei mari tropicali, ha preso un pezzo di veleni di serpente, ma bisogna averne di fantasia per pensare una cosa così. Questo è un virus che è stato rimaneggiato più volte in laboratorio, probabilmente, quindi fino a qui ci sono delle alfa-conotossine identiche a quelle della lumaca conica, quindi qualcuno dovrà spiegare come ha fatto. No, Brogna l'ha pubblicato ormai, sono 3 mesi, e sta continuando gli studi. Ma vedete, il discorso è anche questo, come se ne parlava con l'amica Loretta Boldan.
Quindi non
Boldan.
Ci sei dentro solo il pipistrello, ma...
ma anche questi quindi tre... l'HIV, cioè proprio un mosaico di cose strane. Anche con la Loretta Boldan, con cui si sta collaborando in ricerca, lei si diceva, i coronavirus si sa, hanno milioni di anni, risalgono alla preistoria, quindi nei passaggi fra, poi danno tantissime quasi specie, nei passaggi delle varie specie si prendono dei pezzi qua e là. Questo ci può stare, però che sia l'unico coronavirus che ha tutti questi pezzi diventa un po' strano da credere. Ecco, quindi almeno il dubbio dovrebbe venire.
Tirando le fila conclusive di questo discorso, questo virus non è naturale?
Assolutamente no.
E quindi è ingegnerizzato?
Ingegnerizzato, sì.
Quindi aveva ragione?
Montagnier,
il cui video è stato censurato.
La censura, quando va a censurare qualcosa, è perché è qualcosa di vero. Perché se fosse falso, la menzogna si spegne da sé, non ha sostanza. Quindi tutte le volte che si accaniscono e censurano qualcosa è perché quel qualcosa stava dicendo la verità, se no non ci sarebbe motivo di censurarlo. Questa è una dittatura, prendiamo atto, ma...
Le tute bianche sono tornate, o non se n'erano mai andate?
Tornare a scegliere, perché comunque io quando sono cresciuto e ho iniziato a fare i concerti, i gruppi, quando decidevano di venire a suonare in un centro sociale, alla festa di Sherwood, alla festa di Onda d'Urto, sceglievano di esserci, parlavano con l'agenzia, magari sceglievano di avere un prezzo diverso, di rinunciare agli alberghi, di rinunciare a un pezzettino della produzione complessa che avevano per esserci, ma non per la necessità dell'agenzia di chiudere i contratti, ma per la voglia di condividere quei luoghi, no? Che da una parte si è permesso per anni di vedere concerti gratuitamente, abituato il pubblico a non pagare per vedere anche delle cose molto costose, no? Dall'altra parte ha abituato i gruppi che, nonostante queste scelte, a prendere i cash pieni. Siccome noi siamo festival indipendenti e non abbiamo sponsor, siamo un'altra cosa, dobbiamo pretendere che sia riconosciuta quest'altra cosa. Purtroppo mi viene a dire anche rischiando di perdere qualcosa per strada. Però io credo che dobbiamo costruire da settembre in poi un sistema valoriale, un sistema di relazione, una sorta anche di manifesto comune che ponga dei punti e che decida di ragionare insieme, ripeto, pagando tutto il giusto, perché non è che io, insieme a tanti compagni, abbiamo fatto le battaglie per i lavoratori dello spettacolo. Radio Sherwood, Radio Onda d'Urto ha parlato delle lotte per i lavoratori dello spettacolo perché voglio che un fonico prenda di meno. Al massimo vorrei che un fonico prenda di più, che sia garantito di più, che il rigger sia garantito, che il rigger esista come figura lavorativa, che oggi invece è un operaio specializzato, che il facchino non prenda 3,50 euro per lavorare in uno stadio ma prenda un lavoro giusto, e allo stesso tempo che l'accessibilità ai concerti sia garantita. Quindi se chiedi 100 euro per un concerto, non esiste che un facchino prenda 3,50 euro, perché se e qualcuno con un biglietto a 100 euro in uno stadio ci guadagnerà, e chi guadagna che deve decidere di accettare e di essere all'interno di un percorso che garantisce tutti. Quindi, partendo dalla garanzia dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, di chi sale sul palco, che sia pagato il giusto, essere un festival indipendente oggi, secondo me, passa dal pretendere che ci sia un riconoscimento di quello che siamo, e quindi non magari ragionare sui garantiti, ma su come è andata la serata, sul garantire una giusta paga, garantire anche i giusti guadagni, ma non essere schiacciati, cioè che non possiamo essere l'ultima ruota che subisce il sistema capitalistico delle multinazionali.
Il nemico marcia sempre alla tua testa.
Ma la testa del nemico dov'è? Che marcia alla tua testa. Ma la testa del nemico dov'è? Che marcia alla tua testa. Ma che nebbia, ma che confusione, che aria di tempesta. La socialdemocrazia è un mostro senza testa.
Il nemico marcia sempre alla tua testa.
Ma una testa oggi che cos'è? E che cos'è un nemico? E una marcia oggi che cos'è? E che cos'è una guerra? Si marcia già in questa santa pace con la divisa della festa, senza nemici né scarponi e soprattutto senza testa. Socialdemocrazia non va a caccia di farfalle, il nemico marcia in testa a te, ma anche alle tue spalle, il nemico marcia con i piedi nelle tue stesse scarpe, quindi anche se le trasce non le vedi, è sempre dalla tua parte. Socialdemocrazia è un mostro senza testa. La socialdemocrazia è un gallo senza cresta. Ma che nebbia, ma che confusione, che vento di tempesta. La socialdemocrazia è quel nano che ti arresta.
La socialtecnocrazia è un cyborg che fa festa.
Cos'è successo sabato 10 luglio? Vogliamo parlare delle migliaia di corpi liberi e soggettività critiche che hanno attraversato il centro cittadino da Piazza Castello a Piazza Albarello e poi ancora verso la periferia. Insomma, raccontaci un po' le tappe di questa Via Frocis.
Listen and repeat. The queer is on the table.
Io sono convinta che un gruppo antiimperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
Sono d'accordo, Francis? Sì, punto di vistamente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo
o donna.
O donna? Di affrontare se stesso.
O se stesso.
O se stesso.
Giusto?
Grazie, fratello.
O sorella.
O sorella. Dove ero rimasto?
Io, se potessi dare una descrizione, direi che è stata un'esplosione di vite e di corpi fuori norma, erranti, in transito. Insomma, nel segno di una critica radicale dell'esistente. Quindi un approccio transfemminista, intersezionale, anticapitalista, anti-autoritario.
Oh, no.
Ad Andrea, buona donna, invece che parliamo del vostro festival, la Festa Alta Felicità. Allora, noi siamo tutti e tre dei festival comunque dove la politica è importante, è presente.
La social tecnocrazia è un cyborg che fa festa.
Questo già clima di festa, perché siamo dentro veramente una festa, è già un qualcosa che segna una rottura rispetto al passato, anche molto, molto vicino. Parliamo di un anno fa, quando, bene o male, Alex l'ha detto, ci trovavamo tutti e tutte costretti a cimentarci su quella cosa che più dispiace a chi organizza gli eventi, quello di prendere, dopo aver messo in piedi un ambaradan, e immagino chi può partecipare allo Sherwood Festival piuttosto che a Onda d'Urto Fest o all'Alta Felicità, immaginarsi il lavoro volontario che c'è dietro, la fatica di montare, eccetera, e tutto, e dover poi alla fine dire no, quest'anno salta. Quando in realtà a saltare ci interessava soprattutto che saltassero magari delle poltrone di chi ci governa e chi non ci ha dato una benché minima alternativa, se non quello di prenderci, assumerci la responsabilità di questa cura collettiva.
I cecchi?
Se mi era rimasto un vaffanculo così te lo davo.
Cioè, è pazzesco, molti che ci hanno conosciuto, diciamo, non solo gli artisti, ma anche in generale i manager, i promoter, i tour manager, eccetera, che sono venuti a trovarci perché magari accompagnavano un artista che si esibiva nei nostri festival, ci hanno un po' restituito questa sorta di luogo comune, per cui parlare di festival indipendente significava parlare di qualcosa di campato in aria. Adesso la banalizzo. In realtà sì, invece qua parliamo di qualità, di competenze messe però in comune, non monetizzabili dal mercato del tirare a campare. Voglio dire, questa competenza, questa qualità, questa nostra esperienza collettiva viene messa in condivisione, e questo bene comune va preservato.
La proprietà privata, a proposito di chi ce lo mette nel culo? I nostri cari, il nostro signore, mio padre, mia moglie, mia figlia. Conosci mia figlia? Questo è il fidanzato di mia figlia, la mia nipotina. Il nostro terreno, la nostra fabbrica, la mia donna, la mia ficca, la mia macchina. Questa è la mia macchina, ti piace? La mia macchina, la mia casa, il mio portiere, i nostri figli, la mia banca. Adesso vado alla banca, la mia banca, i nostri bambini, il mio architetto, il mio collaboratore. Quando ero ufficiale avevo il mio attendente, la nostra Maria. Come sta il tuo Giorgio? Il tuo Giorgio sta bene? Mia moglie, il mio club, la nostra nave, i miei uomini, le nostre case, i nostri peccati, i nostri sacrifici, la nostra chiesa, i nostri soldati, i nostri morti, i nostri nemici, i nostri laghi, i nostri cieli, i nostri soldati, i nostri padri, il nostro amore, la nostra musica, i nostri ricordi, i nostri cieli, i nostri marinai, i nostri piloti, i nostri atleti, i nostri uomini politici, il nostro popolo, le nostre proprietà, i cazzi nostri, i mortacci vostri.
Di prendere e mettere in forma, diciamo, concreta, quasi proprio plastica, di vita vissuta, l'esperienza di comunità.
Ehi tu, cosa fai? Ti stai facendo una pera? O ti stai facendo un vaccino? Uè, son Valsusino, eh? Io mi faccio un perino.
Some things in life are bad, they can really make you sad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. See? Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. If you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle. That's the thing, hey, always look on the bright side of life. Very good. Always look on the light side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So, always look on the bright side of death. And just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember, the last laugh is on you. Hey, always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Key change. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.